far comprendere quello che noi facciamo ogni domenica. Quando il sacerdote, dopo la lettura del Vangelo e dell'omelia, noi rispondiamo facendo insieme, in piedi, la nostra professione di fede, dicendo a ciascuno di noi, in prima persona singolare, ma tutti insieme, come comunità, credo in Dio Padre Onnipotente, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. Quella professione di fede del credo, che è una professione di fede che esprime la comprensione della fede cristiana che appartiene alla nostra storia, alla storia della Chiesa, perché raccoglie insieme il contenuto del credo, così come veniva recitato dopo il Concilio Niceno e Costantinopolitano. Perché prima della celebrazione dell'Eucaristia e dopo l'Ottomedia, il sacerdote che ha celebrato la Santa Messa non è a nome proprio, ma come inviato da Cristo, in nome di Cristo. Perché noi facciamo quella professione di fede? E che cosa significa quella professione di fede? Ecco lo scopo di questa conversazione. E per introdurla, molto opportunamente è stato letto quel testo della lettera ai Romani, capitolo 10, versetti 9, 10 e seguenti. Un testo molto importante perché, oltre a trovare l'affermazione che la fede ci salva, ci dice anche qual è lo statuto della nostra fede. Cosa significa credere? Che cos'è la fede? Il testo ci dice che la fede è una risposta che l'uomo dona a Dio e che coinvolge la totalità della sua persona, coinvolge la sua dimensione interiore, ma coinvolge anche la sua vita pubblica, la sua vita comunitaria, la sua vita esteriore. Non a caso San Paolo dice: se con la bocca professerai la fede, se con il cuore crederai. Dunque la fede è anzitutto una questione del cuore. La fede è una realtà che coinvolge l'interiorità della propria persona, il centro della propria personalità. Ma non è soltanto una cosa interiore, quasi che fosse una questione privata, intimistica, che non ha alcuna ripercussione all'esterno. Perché San Paolo, prima di dire se con il tuo cuore credi, aveva detto se con la tua lingua professi. La professione di fede è dunque una realtà che appartiene alla struttura profonda della nostra realtà di credenti. Non è possibile credere soltanto con un atteggiamento interiore invisibile che riguarda l'intimità della vita dell'uomo. La fede è una realtà dove la dimensione interiore dell'uomo, l'adesione del cuore a Dio, deve trovare anche una ripercussione all'esterno. E dal momento che appartiene proprio allo statuto della fede, che essa sia professata con la bocca, che sia un fatto comunitario e pubblico, nessuna meraviglia che la professione di fede la si incontra lungo tutta la storia del della rivelazione biblico-cristiana. Non è una realtà che noi riscontriamo soltanto nella storia della Chiesa, ma una realtà che è riscontrabile anche nel corso della formazione del popolo di Dio, sia dell'Antico Testamento come del Nuovo Testamento, perché essendo una rivelazione biblico-cristiana, una rivelazione progressiva nella storia, anche la sua, anche l'accettazione della rivelazione, anche la fede è una realtà progressiva che si manifesta in tutti gli stati della nostra espressione, della nostra vita di fede. E non soltanto i cristiani, soltanto con Gesù, soltanto con gli Apostoli troviamo le prime professioni di fede, ma anche la storia del popolo di Dio dell'Antico Testamento ha conosciuto nel corso della sua vita delle vere professioni di fede. Io vorrei farvi sentire alcune di queste professioni di fede e poi alla fine cercare di illustrare quello che è il significato pieno e completo di esse. Ma intanto vale la pena sentire per esempio come suona la prima modalità con cui il popolo di Dio era stato liberato dall'Egitto e veniva costituito come popolo attraverso l'incontro con il Signore Sinai, pare una delle pratiche professioni di fede della rivelazione biblica cristiana. Il testo ci trova Deuteronomio 5:6 che suona così, è molto breve. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione sociale. Questa è una espressione che riassume qual è il fondamento che ha dato origine alla storia del popolo di Dio, da cui siamo nati anche noi cristiani. Stata una storia di liberazione. Io sono Yahweh, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto. E questa professione di fede è messa come preambolo al Decalogo, il 10° comandamento. Qua c'è a dire che i 10 comandamenti, le 10 grandi parole che regolano la vita morale della comunità, sono la risposta morale a un patto della salvezza, a un'esperienza di grazia che il popolo ha ricevuto quando Yahweh, suo Dio, lo ha liberato da una condizione servile. Quindi la condizione di fede che ha per contenuto un patto è un patto di grazia, un'esperienza di grazia. Dal paese di Egitto, dunque non avere altri miei problemi, e tutto, e così via, tutto il decalogo. Non si può restare insensibili di fronte a questo evento di grazia. La vita morale segue come conseguenza l'atto di liberazione che costituiva quella comunità con un popolo che si trovava insieme come una sola entità. Più avanti, quando il popolo di Dio ha preso coscienza che il suo Dio era l'unico Dio di tutti i popoli, allora troviamo sempre nel libro del Deuteronomio un'altra professione di fede che poi è diventata la carta di identità del popolo di Israele e che suona così: Shema Israele, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Traduco in italiano. che aveva liberato il popolo dall'Egitto non era soltanto il Dio degli israeliti, il Dio di un gruppo etnico, ma era il Dio di tutto quanto il mondo, di tutta l'umanità. Ascolta Israele, Yahweh, nostro Dio, è l'unico Dio. Se vivo il bisogno di Israele di esprimere la propria fede in questi termini, perché si trova a vivere all'interno di un mondo dove era molto diffusa l'idolatria? Allora, per distinguere la propria esperienza di fede dalla credenza idolatrica dei paesi vicini, allora ha espresso la sua fede con questi termini: che il nostro Dio è l'unico Dio. La conseguenza è: dobbiamo amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le nostre forze. Anche oggi il popolo di Israele continua a fare sua questa professione di fede, che recita due volte al giorno, appena chiama al mattino e alla sera, e la preghiera del mattino e la preghiera della sera. E viene anche recitata al punto di morte, quando uno ha la certezza di dover ormai vendere la sua azione più ebreo. Vive in tutti gli istanti della propria vita ripetendo questa professione di fede che lo ha identificato e per tutta l'esistenza. Voglio ancora leggervi un'altra professione di fede dell'Antico Testamento, un po' più lunga, recitata da uno, da un contadino che andava nel tempio in una festa come quella che si chiama alle volte da noi, la festa delle primizie, per portare al Signore di Dio le primizie del raccolto. E nel presentare le primizie del raccolto di una società agricola, allora nel presentare il cesto con i frutti, al sacerdote che era nel tempio faceva questa professione di fede che ho sentito il bisogno di farvi ascoltare.
Dal libro del Deuteronomio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Dio madre era un arameo errante. Scese in Egitto, vistette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo l'errore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele.
Recitata da un contadino che non era partecipe dei fatti che sono all'oggetto della professione di fede, ma che recitandoli in questa professione di fede e di fascismo, facendo discorso, manifesta di appartenere a quella comunità alla quale si riferisce questa storia. venire, essi si rivolsero a Dio e tu li però li condusse dal deserto e finalmente li condusse nella terra promessa dove scorre la preghiera. Tutta la storia dell'esodo e tutta la storia della famiglia patriarca era chiusa in poche parole che esprimono fatti, non teorie filosofiche, esprimono fatti, fatti di una storia di grazia, di una storia di liberazione che ha costituito una comunità come comunità di credenti. Occorre dare questi messaggi della storia antico testamentaria per dire come la coscienza dei credenti nella storia della liberazione si è gradualmente arricchita da nuove esperienze, da nuovi fatti di grazia, fino a far venire poi alla nostra identità cristiana. E sappiamo che la nostra identità cristiana parte dalla risurrezione di Gesù. E la prima volta che la professione di fede cristiana si esprime proprio con queste parole: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Aveva dei dubbi, avevano dei dubbi i primi nostri cristiani. La morte di Gesù, la sua crocifissione aveva generato delusione in molti. Alcuni avevano gridato al fallimento della sua esperienza. Come mai, come può un messia, un sedicente messia, morire in quella maniera crudele, come se fosse un assassino, come se fosse un malfattore? Aveva creato tanti concetti, tant'è che il nostro episodio del discepolo di Emaus parla appunto di alcuni discepoli che abbandonano Gerusalemme per tornare al loro lavoro. Ma quando, dopo un lungo e faticoso cammino interiore, i discepoli ebbero la certezza della venuta di Gesù, sentirono il bisogno di proclamare questa certezza. Vado a sentire con questa forma davvero il Signore risorto. Ed è tanto vero che è risorto che è apparso a Simone, colui che Gesù aveva scelto come la pietra visibile intorno a cui si doveva formare la comunità visibile dei suoi seguaci, la Chiesa. Poi accanto alla risurrezione fu aggiunta fatto della morte, dando alla morte e alla risurrezione non un significato banale, ma dando alla morte e alla risurrezione un significato di grazia, un significato di salvezza. E questa esperienza di fede è espressa molto bene nella prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versi 3-5. Che ormai da molti anni conosco a memoria. È una promessa di fede che Paolo comunica alla comunità di Corinto, dopo aver detto loro: dico l'unico quello che anch'io ricevo. E poi la promessa di fede: Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, ed è stato sepolto. Cristo è risuscitato secondo le scritture ed è apparso a Cefa. E due stichi costruiti in maniera direi parallela e facilmente memorizzati, capaci di essere memorizzati, mandati a memoria, perché era importante la lettera c'era non una cultura di fresca, ma una cultura orale. Era importante che la professione di fede fosse imparata a memoria, perché è Ed è per questo che essa non poteva essere facilmente dimenticata. Notate, Cristo è morto per i nostri peccati, cioè per liberarci dei nostri peccati. Ed è tanto vero che è morto che è stato sepolto. Però Cristo è vivita, secondo le scritture. Ed è tanto vero che è risorto, che è apparso. Alla persona di Gesù, che non poteva essere identificato soltanto come profeta o come maestro, perché era più di un semplice profeta, era più di un semplice maestro, era il Verbo di Dio, fatto carne nella nostra condizione, nella nostra, fatto carne come noi, e da qui un'inumanità non poteva pensare nel sepolcro. E quindi doveva necessariamente essere glorificato. E poi per introdurre in un ambiente come quello di Corinto, che era caratterizzato da una cultura greca idolatrica, l'intervento di Dio, Paolo cerca ai Corinti, dice queste parole: per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutti proveniamo, e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose. Accanto a Gesù ci mette il Padre. Il Padre che ha risuscitato Gesù. Ma a Gesù c'è una già adorazione, perché c'è quel bellissimo inno a Cristo contenuto nella lettera ai Filippesi, in cui parlando della risurrezione di Gesù è detto: per questo Dio lo ha risuscitato e gli ha dato un nome che ha di sopra di ogni altro nome, dinanzi al quale ogni ginocchio deve piegarsi. E dire gloria a Dio ed esaltare e manifestare la sua gloria al Signore, riconoscerlo come Signore, a gloria di Dio Padre. Dunque, Cristo risorto come Signore che però dice anche rapporto al Padre. E infine voglio dirvi un'ultima professione di fede. Questa verso la fine, potremmo dire, dell'esperienza apostolica neotestamentale, una formula di fede prima, ed è quella che ogni domenica il sacerdote, ogni giorno che c'entra la messa, utilizza come saluto, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa espressione che oggi la liturgia utilizza come saluto è più che un saluto, è più che una formula a un parola. Prima di essere un saluto, una formula a un parola, era un'esperienza di vita, che partendo dal riconoscimento della gloria di Cristo, manifestatici con la risurrezione, ovviamente, ma che fanno i genitori per il bambino e la Chiesa che fa la professione di fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Perché la fede è il presupposto del battesimo e quindi nella fede in Dio Padre, Figlio e Spirito. Il bambino o il battezzato viene introdotto nella comunità cristiana. La professione di fede come veicolo che ci introduce nella comunità cristiana, proprio come quel contadino che faceva la professione di fede portando le primizie del tempo e facendo quella professione di fede ci rendeva membro della comunità, così nel battesimo attraverso quella professione di fede che con l'acqua ovviamente santificata dallo Spirito che lo rigenera la vita nuova ci entra a far parte della comunità. Ecco, questa è la prima cosa che voglio dirvi stasera, cioè la professione di fede, quel credo che noi recitiamo alla domenica, è il punto di arrivo di una storia di adesione a Dio che si è rivelata e si è donata a noi, che noi abbiamo accolto nella nostra esistenza come regola della nostra vita, come espressione della nostra identità. Ora passo a questo secondo e ultimo punto della mia conversazione a tematizzare un po' quanto abbiamo verificato lungo la storia della relazione, cercando di mettere in rilievo il significato, direi, completo di quella professione di fede, di quel credo che noi recitiamo la domenica e che non a caso a Pasqua ci viene ugualmente richiesto nel corso della media pasquale. Allora, cos'è in poche parole quella che io ho chiamato professione di fede? Anche se c'è dopo la domenica nell'introduzione del credo dice così, facciamo insieme la nostra professione di fede. Cos'è questa professione di fede? Ecco, io si potrebbe dire così. La professione di fede è una forma linguistica particolare con la quale una persona o una comunità di persone esprime la sua profonda convinzione religiosa, esprime la sua risposta positiva alla proposta che viene fatta da Dio. Ma è una convinzione così forte che su questa convinzione una persona o una comunità è disposta a giocarsi tutta la sua vita. E mi piace dire con questa parola la tessera di riconoscimento di noi cristiani e la carta di identità della nostra esperienza religiosa. Proprio perché si tratta di una risposta fatta ad una rivelazione che viene storica, che viene da Dio, capite come la professione di fede è una caratteristica propria della esperienza religiosa, biblico cristiana, che non si trova in altre religioni, in natura panteistica o altro, soltanto nella religione ebraico-cristiana e nell'Islam, in quanto l'Islam si fa ad Abramo, che c'è un pochino questa specifica forma di esprimere la visione del cuore con una forma che ne sintetizza il contenuto e ne indica bisogno anche l'identità di chi la produce. Secondo punto, L'ambito tipico della, l'ambito tipico della professione di fede è la liturgia, il luogo direi proprio dove fare la professione di fede è la liturgia. Non a caso la Chiesa ci propone di fare la nostra professione di fede nel corso della Santa Messa. E come diceva San Paolo, non si può professare la fede di conoscere il Signore come, come il risorto, non si può invocarlo se non si crede, e non si può credere se non c'è un annuncio, e non c'è un annuncio se non c'è un missionario, e non c'è un missionario se non c'è uno che lo ha mandato. Tutto questo si verifica molto bene nella liturgia, perché il prete che celebra è una persona da Dio, attraverso questo, quindi una comunità. Venerete dal cielo, che viene ascoltato, e anche il commentare dal cielo. E dopo la lettura e il commento, questo è il momento della risposta. E non a caso, nel dare questa risposta, la Chiesa vuole che i cristiani siano limpi, come si conviene, e che stanno facendo una cosa importante. E nonostante si dica tutti insieme, credo, però la Chiesa non vuole che lo diciamo crediamo. La Chiesa vuole che ciascuno di noi dica credo, anche se diciamo insieme credo, ma ciascuno di noi dice in singola persona credo che io qua, perché quel dire in singola persona singolare significa che la mia persona, che è uomo, che è coinvolta nella sua identità specifica in quello che io dico. Non sono, la Chiesa non è una comunità, non è una popola la Chiesa, ma è una comunità di persone, dove ogni persona conserva il suo specifico valore e dove ogni persona è chiamata a dare la sua risposta personale, singolare, non c'è una risposta collettiva, indifferenziata, anonima, ma c'è una risposta comunitaria caratterizzata però dall'adesione sincera delle singole persone. Terzo aspetto, la fede ha sempre una dimensione comunitaria e sotto molti aspetti. Primo, la fede ha sempre una dimensione comunitaria perché è la comunità che mi fa la proposta di credere. È dalla comunità che io ricevo la proposta della fede. La fede nasce dalla comunità. E attraverso la mia risposta alla proposta, io vengo ad essere introdotto nella comunità. Quindi un secondo motivo per cui la fede ha una dimensione comunitaria. Ha una dimensione comunitaria perché è la comunità che esprime la fede. Non c'è una fede fai da te. Con oggi purtroppo c'è il rischio che molti cristiani parlano in un cristianesimo fai da te. Cioè il cristianesimo in cui ciascuno si costruisce la sua religione secondo i propri desideri, secondo i propri gusti. No, la fede, vedete San Paolo come diceva, vi comunico quello che anch'io ho ricevuto. La fede ha il suo luogo e professando la fede nella comunità, la comunità si rafforza nella fede. Un motivo per cui la domenica viene recitato il credo della Santa Messa insieme è proprio questo. Non tanto ribadire quello che noi siamo come comunità, ma anche nel ribadire quello che noi siamo come comunità, trovare l'opportunità per incoraggiarci a vicenda, per sostenerci a vicenda. Ci sentiamo più forti, perché ci sentiamo più uniti.
Thank you.
importante, era importante durante la storia del Nuovo Testamento, era importante anche nella storia della Chiesa, quando si sono avuti diversi concili di Nicea, di Efeso, di Costantinopoli, dove c'erano degli eretici, dove c'erano pluralità di religioni intorno a un certo articolo della nostra fede, quando dopo studi e dibattiti si arriva ad una definizione espressa con quella terminologia, allora questa definizione diventa, oltre che espressione della propria identità, vincolo di unità, vincolo di unità, motivo di unità. E questo è importante per i credenti e anche per i teologi, i quali hanno come professione, sono chiamati a rimettere la loro professione, e riflettendo sulla storia della rivoluzione possono alle volte anche prendere delle cantonate, possono anche alle volte deragliare dal sentiero sicuro. La professione di fede è un segnale di attenzione per la loro ricerca critica nei confronti del loro movimento cristiano. Quindi la professione di fede ha questa dimensione ecumenica, è un segnale molto chiaro. E infine, non infine ancora, ha una dimensione ovviamente normativa e la regola della nostra fede. Caratterizza e la luce quindi che illumina il nostro cammino. E perciò dice la scrittura, lampada ai miei passi e la tua parola. Ha anche una dimensione missionaria, perché ci sollecita, specialmente oggi, noi che viviamo in questo ambiente caratterizzato da molti aspetti, da molta indifferenza religiosa, induce noi, che vogliamo essere adulti nella fede, ad essere anche capaci di rendere ragione della nostra fede, di rendere ragione della nostra speranza. E quindi la propria fede ha anche questa istanza di remissionaria e è sanamente apologetica. Infine, e questo sia l'ultima dimensione misterica della professione di fede. Quando io faccio la professione di fede, nella domenica dico credo, Padre potente, creatore del cielo e della terra, e Gesù Cristo nella mia vita, e nello Spirito Santo che è Signore della vita, e nella Chiesa, una santa, cattolica, cattolica, io dico delle parole, pronuncio delle parole. Però queste parole fanno riferimento al mistero, fanno riferimento ad una identità che noi oggi conosciamo attraverso il modello linguistico, attraverso queste formule, ma è chiaro che il contenuto della nostra fede, come diceva già San Tommaso, non cade sulle formule linguistiche. Il contenuto della nostra fede ha per oggetto ciò che le formule esprimono, il mistero che la formula di fede esprime. Il mistero che noi oggi contempliamo attraverso la scrittura, quel mistero che noi oggi contempliamo attraverso l'Eucaristia, quel mistero che noi oggi contempliamo attraverso la celebrazione di tutti i sacramenti, però è la scrittura e l'Eucaristia e i sacramenti sono i segni del mistero e sono segni che scompariranno, sono segni tipici del nostro peregrinaggio, sono segni tipici del nostro camminare nella storia, sono momenti importanti, però al termine del nostro peregrinaggio personale e comunitario della storia, noi troveremo non più l'Eucaristia, non
Presidente, ti ringraziamo per questa condivisione nella quale siamo incoraggiati a dire amen con la nostra vita alla fede che professiamo. Ti permetto ora, nella comprensione di quello che abbiamo ascoltato, di rileggere quel brano delle lettere romane che abbiamo proclamato all'inizio, perché forse ora con questa comprensione che ci è stata donata può ancora più profondamente il nostro cuore ascoltarlo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza che qualcuno lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Dunque, la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ringraziamo il Signore di questo dono che questa sera abbiamo ricevuto e che la nostra vita in questo anno attraverso l'ascolto della parola sia un amen profondo al dono della fede. Chiediamo al Vescovo la benedizione.
Sempre
grazie ancora.